non abbiamo vinto, ma è la partita che mi è piaciuta più in questa stagione, principalmente in secondo tempo. Abbiamo fatto una partita fantastica, abbiamo creato tanto, ha mancato fare il gol, siamo delusi in spogliatoio, ma dobbiamo anche essere equilibrati e capire quello che abbiamo fatto.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Stati bravi ragazzi, hanno fatto una partita seria, una vittoria che volevamo per dar seguito all'ottima prova di Manchester e dobbiamo continuare così, insomma, c'è soddisfazione.
Quello che è strano è perché non ha intervenzione del VAR. Quando ha una situazione come questa, io ho già guardato, per me è rigore, è sulla linea, è rigore. Loro non hanno anche guardato le situazioni. Io ho sentito durante la partita che l'arbitro non ha avuto dei dubbi quando era contro noi. E non mi piace di parlare di arbitri, non è scusa, ma sentiamo quando le cose sono così.
Io lo sapevo che oggi era meglio registrare il programma invece che farlo in diretta, perché sono fatalmente molto distratto. Cinque pari nel terzo set e in diretta invece la finale tra Sinner e Alcaraz, come facilmente prevedibile, è una battaglia senza esclusione di colpi di Sinner, primo set al tie break, peraltro vinto in rimonta, perso il secondo set 6-4. Siamo nella terza e decisiva partita e siamo sul 5 pari 0-15, sta servendo Sinner, però dovevamo farlo in diretta anche perché sono quasi commosso. Era da parecchi mesi che non vedevo alle mie spalle quel ragazzo con quell'improbabile maglietta Timeless 2010. È ora di cambiare la foto, ragazzi. Biasin, buongiorno.
Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti.
Stai guardando anche tu, poi ne scriverai.
E... sì, tu sei un po' avanti rispetto a me, quindi rischiamo uno spoiler clamoroso.
Sì, no, lo so, la storia della mia vita. Spiega al tuo amico Ciccio Ordine perché dovrebbe guardare questa partita e invece non lo fa.
Ma secondo me si sta innamorando anche Franco di Sinner. Io non posso credere che un giornalista sportivo esperto importante come Franco Ordine non riesca a innamorarsi di Jannik Sinner. Forse il più grande sportivo, alla lunga diventerà secondo me il più grande sportivo italiano di sempre, per me, rischia di diventarlo.
Spoilerone 030. Ciccio, buongiorno.
Buongiorno, non corro questo rischio. Qui davanti a me una televisione gigantesca che però è meravigliosamente spenta
e non casca nel trappolone. No, è spenta per il momento perché tra sei minuti comincia la regata di Luna Rossa,
non me
quindi
importa la... niente, spenta.
Io starei
Pardo. Buongiorno.
Eccoci. Sì, qui aspettavo il mio turno, sembravo
il trappolone.
Tipo, sai quando vai tipo al reparto gastronomia? Buongiorno ragazzi, come state? Buongiorno. Il mio preferito, il reparto gastronomia. Pronti a il numerino. Lo so. Ma tutto bene, dai.
Tutto bene.
Mancano 24 ore all'Eurolega. Nel frattempo, insomma.
Poi avremo ospite chi tu sai, no? Cioè Luca Banchi dopo la borsa.
Ah, è vero.
Luca Banchi, coach della Virtus. Allora, mentre continuiamo a guardare,
come avrebbe
Sinner,
detto qualcuno,
sì, ecco, devo sapere.
Stai buono,
un
po' di cultura sportiva.
Ma Luna Rossa la guarda sportiva. Lei ordina o no? Luna Rossa,
ma che,
no?
Ma che guarda,
no,
ma che
no,
guarda.
No,
sì, ecco, sì, per dovere si fa questo e altro.
E per piacere, mi sembra che esageri un pochino Fonseca, no? Cioè, un po' sì.
No, allora, no, io devo dire che stranamente ho la sua stessa visione della partita, e cioè, secondo me, poco coraggiosa nella prima parte. Molto più sciolta, disinvolta nella seconda, in cui obiettivamente si è giocato a una sola metà campo, in cui il Milan obiettivamente ha avuto due occasioni clamorosissime, una a un metro e mezzo alla porta con Reinders che non può non fare gol. Questo ragazzo che gioca bene, però ha un contenzioso aperto con il gol che non si può vedere, e poi con la traversa di Theo Hernandez. Io sorvolo sulle polemiche, poi sul rigore finale, sull'arbitro, perché secondo me poi distraggono e tolgono interesse invece al giudizio complessivo.
Sì,
a me quel Milan è piaciuto ed è soprattutto documentato. Io non ho mai visto il finale di una partita così di Xavi Alonso. Era letteralmente,
sì,
sai quando ti risulta indemoniato perché non sapeva come richiamare Tizio Caio e Sempronio, era veramente una scena da questo punto di vista didascalica.
Fabrizio, sei arrivato al 40 pari?
Adesso, in questo momento, 40 pari, è uscita di niente la palla.
Ragazzi, niente, scusate, allora io devo fare outing.
Vai.
Io ormai sono uomo OTT, quindi io ormai non ho, perché in assoluto, quindi non mi vergogno di dire on now, in questo momento saluto gli amici di Sky, ecco, però io sto
e indietro come
sto
me
40-30.
Allora, Pier.
Esatto, io starei 40-30 e pretenderei un po' di rispetto.
No, no, è solo Genta che è avanti, che ci rovina la festa.
Tra l'altro, Genta, soprannominato dall'amico Turrini, come anche io, sono tutti soprannominati Escape the News, sì, cioè proprio l'uomo che non dà notizie.
Esatto,
come del resto
però,
anch'io.
Adesso io proprio godo nel rompervi i coglioni, e quindi continuerò a Sinner al servizio, vediamo che fa.
Che poi era buona questa.
Questa era.
Era fuori, era fuori.
Ma come fa a saperlo?
Fuori.
Ma sei al servizio prima, tu, mi sa.
Oddio, io sono a Wimbledon
Non si può, Guardate, comincio a parlare della mia vittoria oggi a padel.
Palla fuori, siamo di nuovo.
Lo dico subito,
parità,
convoco subito Dario Marcolini.
Parità. No, sul Milan, allora, riordiniamo le idee. Ha ragione Franco quando dice che ieri Xabi Alonso era fuori di sé dalla gioia e dalla tensione. Però io dico anche che il Bayer Leverkusen a me non ha fatto una grande impressione, devo dire la verità, mi sembra che abbia perso Feroce, quindi velocità di esecuzione, quindi tanta roba. È chiaro che oggi, Pier, in tutti i bar d'Italia, quelli che hanno visto la partita dicono ma non potevamo far così prima invece che dopo aver subito il gol? Potevamo giocare...
Prima di tutto c'è anche l'avversario. Io ricordo sempre che nel calcio è tutto drammaticamente complicato, nello sport è tutto drammaticamente complicato dalla presenza di un avversario che ha le sue qualità, ha i suoi cali di rendimento. Secondo me ieri c'è stato anche un po' un calo fisico da parte del Bayer Leverkusen nella seconda parte di gara, e c'è stata una crescita oggettiva del Milan. A me sembra che la partita di ieri manca solo il risultato, che non è un dettaglio, ma secondo me, insomma, il Milan ha ampio margine. Ieri sera ho ripassato dopo la sconfitta il calendario, e insomma credo che ci siano ampi margini per poter centrare comunque la qualificazione. E la partita di ieri quindi deve essere, secondo me, invece archiviata alla voce progresso che continua, onda lunga che continua. Bisogna fare uno sforzo, perché non è facile. Quando perdi, comunque perdi, e se perdi c'è un motivo, e devi imparare dalle cose che non hanno funzionato. E sicuramente quella prima parte di gara, come dice giustamente Ciccio, non è stata all'altezza, però poi dopo si è vista una squadra che ha messo sotto il Bayer Leverkusen, che meritava di pareggiare. E considerato che stiamo parlando comunque di una delle realtà più interessanti del calcio europeo, secondo me è un ottimo, è un ottimo segnale. E quindi io ripeto, l'archivio, per me l'onda lunga continua, la partita di ieri continua l'onda lunga e adesso bisognerà ovviamente continuare anche in campionato in un certo modo e insomma non farsi destabilizzare dal punto di vista psicologico da una sconfitta che è sconfitta secondo me soltanto dal punto di vista poi del
numerico del risultato.
E sulla Champions non velo problemi
cioè, ma non lo so qui,
se il Milan non dovesse arrivare fra le prime 24 non è per ieri
non è per dire che ha fatto dei disastri in partite in cui non puoi fare disastri. Sinner salva una palla brecca e adesso serve per il 6-5 in questo momento in vantaggio.
Vabbè dai, metto Peppa Pig, guarda, metto Peppa Pig, così arrivo preparato stasera all'appuntamento con Diego.
Fabri,
vedo Peppa Pig che salta sulle pozzanghere, è un grande classico.
Fabri,
mentre
ti sto per dire che Sinner conquista questo gioco ed è 6-5.
Ma stai zitto!
Non mi costerebbe niente stare zitto, potrei dire tra io voglio, insisterò così. No, ma l'Inter
comunque è incredibile, fino a 10 anni fa questi problemi non esistevano, adesso lui vive nella sua dimensione.
È tutto merito dell'OTT, ragazzi. Ormai vediamo le partite di qualsiasi sport ovunque. Ormai no, ma te lo dico anche su di me, no? Cioè io ormai vedo le partite in treno e mi arrabbio se sotto le gallerie a un certo punto c'è uno sgancio, capito?
Sì,
ti rendi conto? Cioè vedo le partite col tablet.
Vi dico quando ci sarà la realizzazione del tutto, l'ultima giornata di Champions League con tutte le partite in contemporanea probabilmente sarà l'apocalisse del calcio.
L'apocalisse, dopo di quello è tutto finito. No, Ciccio, non mettere giù il telefono però tu, so che ti stiamo ammorbando.
No, io sto prendendo prendendo appunti, perché poi farò una relazione a un mio carissimo amico che di mestiere fa il psichiatra, perché devo fare delle segnalazioni.
Sì, so anche io chi devi segnalare. No, ma poi voglio parlare anche della Champions League, perché tutto questo, insomma, ieri abbiamo visto 1, 2, 3 partite finite 4-0, abbiamo visto un 7-1, abbiamo visto un 5-0.
È una pagliacciata.
La toccata piano, ordine la toccata. Quei giudizi sfumati.
Come hanno scritto,
addirittura.
Come hanno scritto in uno striscione strepitoso sul muro giallo di Dortmund, è una pagliacciata.
Una pagliacciata.
Perché?
Benissimo.
Perché significa trasformare la Champions League in un campionato in cui ci sono le amichevoli e le sfide vere. Ed è una pagliacciata.
Sono d'accordo.
D'accordo con la mia sera.
No, la verità
è che
guardiamo partite una in fila all'altra, ma poi tendenzialmente sì, è importante vincere perché comunque si porti a casa i soldi per la classifica, questo e quell'altro, ma non è più così fondamentale fino alla quinta, sesta, settima, perché in realtà adesso puoi perdere pure tutte e non succede niente, cioè si qualificano tutte, ragazzi, se fai 10 punti sei
Fabri, l'ho capito, però prima era il contrario, cioè tu arrivavi alla fine ed era già tutto scritto, adesso arrivi all'inizio e quell'inizio non contano. Poi sono d'accordo con te,
ma
anche
ci sarà
ieri
una
sera.
Via di mezzo, no?
Ci sarà
ma
una via di mezzo,
ma ci sarà una via di mezzo, dai, su.
No, ma è chiaro che quando allarghi si spalma anche la qualità.
Secondo me la via di mezzo era la formula che c'era prima. Io ancora sospendo il giudizio. È chiaro che abbiamo visto una serie
di goleate
abbastanza clamorose. Però insomma, vediamo. Ti ripeto, il fatto che il Milan, che ha perso due partite, per carità, contro Liverpool e Bayer Leverkusen, quindi voglio dire, con due delle avversarie più pesanti e più importanti che incontra in tutta la. Oltre al Real Madrid, sono le due delle tre più importanti, però il fatto che non abbia, secondo me, nessun problema di classifica la dice lunga, no? Formula.
Sì,
però magari, secondo me, le ultime partite ci divertiamo.
Però sai,
il mischione.
Onestamente, quando vedi dei 7-1, degli 8-0, cioè diventa anche vagamente imbarazzante.
Sì.
No, allora siamo.
Beh, anche nella vecchia Champions ogni tanto c'era.
No, lo so, ma non a questi livelli. Cioè, non è una giornata in cui vedi un 4-0, un 4-0, un 7-1, un 0-4. è un 5-0, insomma, su, no, su conta le partite.
Quindi scusa, posso sfrucugliare l'amico Biasin? Sì. La vittoria di ieri deve essere derubricata a una di queste partite?
30-15
oppure...
Alcaraz.
Vabbè, sei veramente un personaggio. Ecco, sta servendo. Io so 30-0, sta servendo.
30-15
c'è Sinner concentrato. Adesso faccio io, faccio la controllata. Fuori palla. Da prima.
Seconda palla.
Fare...
Fabri.
Va bene. Come la consideriamo la partita di ieri dell'Inter? Per me è molto positiva.
Quel
discorso lì.
La notizia più importante di ieri è il turnover che funziona da questo punto di vista, perché hai visto che Taremi è un giocatore superiore, vabbè, forse non c'era bisogno della partita di ieri, ma soprattutto che Arnautovic è un giocatore spendibile, no? C'erano tanti dubbi, io credo che in realtà ieri la sua prestazione a livello di applicazione ti possa portare a pensare che hai anche una quarta punta importante, quindi insomma al netto del risultato la partita è stata semplice a un certo punto, però io credo che le indicazioni siano queste. Ci metto anche Mkhitaryan, che finalmente quest'anno ha giocato al suo livello, ed è quando gioca Mkhitaryan si vede, perché la prestazione dell'Inter è migliorata nel secondo tempo di molto. È arrivato un 4-0, scontato per qualcuno la vittoria, poi in realtà non, vista anche l'atmosfera, le sensazioni, tutto quello che si è detto negli ultimi giorni, insomma questa vittoria non era così scontata.
Infatti mentre c'è si va al tie break, ti voglio chiedere subito dopo questa breve pausa un'impressione sull'atmosfera di San Siro, lo farò tra poco.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Innanzitutto vorrei tranquillizzare tutti i nostri tifosi, noi siamo parte lesa, per cui non abbiamo proprio nulla di tutto bene. Nello stesso tempo abbiamo garantito la massima collaborazione alla magistratura, attraverso i nostri legali saremo sempre presenti. L'Inter oltretutto ha una struttura, una direzione di sicurezza che è affidata a un funzionario, un ex funzionario di ordine pubblico, che applica dei protocolli molto rigidi. È chiaro che noi queste cose le vogliamo sempre far applicare, ma ci sono fenomeni spesso che sono fuori dal perimetro istituzionale e aziendale.
Del break è l'epifania di questa mezz'ora, e c'è Sinner, c'è Alcaraz che è vestito da bagnino, si sta cambiando non le ciabatte ma le scarpe. E dunque Fabrizio, che aria c'era ieri a San Siro?
Allora, è evidente che in questo momento, rispetto a tutto quello che si è detto e sentito in questi giorni, l'atmosfera era particolarmente sensibile, no, al tutto, e non potrebbe essere diversamente, perché sei stato abituato per tanto tempo ad avere un certo tipo di tifo, di situazioni, e nel momento in cui crolla il castello da questo punto di vista, l'atmosfera cambia. E io credo che però la quasi totalità dei tifosi interisti, ovvero tutti quelli che si comprano il loro biglietto, che vanno allo stadio e che non hanno pensieri su altre cose e altri affari, voglia, esiga e pretenda che si faccia chiaretta fino in fondo. Non c'è nessuno che spera che questa cosa venga insabbiata, nascosta o messa da parte. Tutti vogliono che si faccia pulizia, perché questo problema, che in questo momento è dell'Inter, in passato è stato di altre squadre e in realtà è un problema generale, comune, molto serio, che riguarda la criminalità, non di quattro scappati di casa, ma criminalità ad altissimo livello, deve essere allontanato dal calcio, altrimenti non si può andare avanti.
Bravissimo, ma infatti io leggo tutte queste come splendide notizie per Milan, per l'Inter, per il calcio, Ciccio, perché è l'occasione per dare una bella ripulita, per sanare rapporti perversi e in qualche caso anche profondi, soprattutto nel caso dell'Inter, Milano proprietà nuova e magari la situazione è un pelo diversa, ma non di tanto, perché quello che succede nella curva del Milan lo sappiamo benissimo, chi c'è, cosa fa, eccetera, lo sappiamo da tempo.
resto dell'idea che i club devono essere tutelati, ha ragione Marotta quando dice che sono vittime, poi vediamo fino a che punto, e che molte dinamiche inaccettabili erano note appunto da moltissimo tempo, quindi è l'occasione per dare una bella ripulita.
Allora, io non sono d'accordo con te e ti dico subito tre cose importanti. Sì. Primo, non sono un pelo diverso, sono clamorosamente diverse. Sì. Da una parte ci sono due morti e soltanto questi due morti hanno consentito di accendere un riflettore sul fenomeno in generale. Dico che con colpevole ritardo si è mossa anche la magistratura milanese, come ha documentato poche ore fa il procuratore capo di Napoli Gratteri. Aggiungo che secondo me questa roba si fa tutto eccetera, secondo me va fatto un ragionamento di questo genere, e cioè fino a quando ci sarà il commercio al di là dei biglietti, dei parcheggi eccetera, ma fino a quando ci sarà un commercio illegale, non controllato, e qui sono d'accordo con Biasin, è materia di magistratura e ordine pubblico, quale le società, anche se dovessero ingaggiare James Bond, non potrebbero avere nessuna voce in capitolo. Secondo me questo è un problema che va gestito solo e soltanto a livello di magistratura e polizia. Magistratura e polizia.
Dove non sei d'accordo con me? Non ho capito.
No, quando hai detto
che sono un po' diverse,
sto parlando di rapporti
anche di lunga data che intercorrono tra certi esponenti del tifo organizzato società. Per il resto le dinamiche sono le stesse.
Io sto parlando di diversità dal punto di vista criminale. Da una parte c'è l'infiltrazione delle 'ndrine calabresi documentata, oggi il PM Storari dice apertamente che anche da parte della Commissione Comunale Antimafia c'è stata una sottovalutazione dell'argomento, e parla chiaramente di alcune altre responsabilità. Quindi secondo me noi dobbiamo in questo momento lasciar completare il lavoro alla magistratura e poi trarne le conseguenze.
Certo, certamente, perché sono loro che devono lavorare in questo momento, e lavorare in silenzio dovevano farlo prima. Io sul concetto del ritardo sono perfettamente d'accordo, perché sono dinamiche che sono note da tantissimo tempo e non a quelli addentro addetti ai lavori. 3-3 nel tie break, Alcaraz al servizio, Pierluigi Pardo.
3-3.
3-2.
Non è stato ancora omologato quel punto.
Non è stato ancora omologato.
Io faccio San Tommaso. Io quello che vedo, quello che tocco, è 3-2 per Sinner. C'è Alcaraz che si sta toccando un orecchio. Ecco.
4-3.
Io sono fermo a questo punto.
4-3 Alcaraz.
Comunque, insomma, 4-3. Per chiosare, che diventi veramente un'occasione profonda al di là, secondo me, delle bandiere, dei colori. Ieri citavo Zampini perché lo capisco perfettamente, no? Che quando erano venute fuori quelle inchieste, qualcuno aveva polemizzato come se si trattasse soltanto di Juve, non si trattava soltanto di Juve ieri, non si tratta soltanto di Inter e di Milan oggi, anche se poi chiaramente la fattispecie la chiariranno gli inquirenti e vedremo, insomma, se ci sono responsabilità, questo lo vedremo. Ogni situazione ovviamente sarà valutata da un punto di vista specifico. Il tema invece più sociale, più complessivo, più culturale è che c'è bisogno di chiarezza, c'è bisogno di trasparenza e c'è bisogno di applicare le stesse regole che si applicano in qualsiasi luogo del nostro paese.
Ma se c'è un'azienda infiltrata in maniera violenta, deve pagare, organizzata, o cui viene estorto il pizzo dalla criminalità organizzata. Qui non stiamo parlando di calcio, stiamo parlando, ma l'avrete capito, di un'altra cosa, neanche di tifo calcistico. Va bene, io saluto Franco Ordine. Saluto Fabrizio Biasin, cui pongo fine a questa agonia.
Bravo.
Vuoi che ti do l'ultimo aggiornamento? Guarda, ti evito anche l'ultimo aggiornamento.
Vendo tutto. Ciao, 4-3. Ragazzi, grazie.
No,
4 pari o 5-3? Dimmi solo.
5-3. Sin dalla servizio. Borsa.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci.
800 24 0024. Tutti convocati. Tutti convocati.
Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio comunque vada, fai le valigie, chiudi le luci di casa. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare.
Beh, direi perfetta questa canzone per l'argomento che stiamo per trattare. Mentre Sinner ha perso al tie break, quindi la smetto di stalkerare Pardo su questo fronte, lo stalkerò su Luna Rossa, se la sta guardando. Perché Luna Rossa, lato finale della regata è distante, 345 metri da Ineos, che sta vincendo questa regata, si porterà quindi sul 5-4. Oh, è il compleanno di Radio 24 venerdì, no? E lo sapete, noi ci siamo fatti un regalo anticipato chiamando la Virtus e facendoci passare al telefono Luca Banchi. Buongiorno coach!
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Va detto, scusate, per la par condicio, va detto che Cesare Cremonini è della F, è della Fortitudo, insomma, dichiarato mille volte.
Non si può avere tutto nella vita.
Nessuno è perfetto, nemmeno Cremonini.
Enorme rispetto per tutti. E sono 25 anni di Radio 24 e 25 anni di Eurolega. Vedi che tutto torna.
Tutto torna. Dino Meneghin festeggiò il suo 50° compleanno a Radio 24. Ti dico anche questa.
Par condicio, ora mettete una canzone di Lucio Dalla.
Subito. Sarà fatto immediatamente.
La sera dei miracoli sarà fatto immediatamente.
Ma intanto, però, Cesare Cremonini sarà anche della F. Però ha ragione: il bello del viaggio è il viaggio stesso. Anche se la meta, certo. Coach, schifo non ci fa
mai.
Non ci fa mai.
No, è bello. È sicuramente alzare trofei è quanto di più eccitante possa esistere, spesso è motore dei nostri sforzi, del nostro impegno, però è anche vero che talvolta devi saperti accontentare e non perdere di vista quello che è stato il percorso.
Sì, io ricordo bene un tuo intervento qui da noi, Pardo ne è testimone, era gennaio, sì. La Virtus volava, era la squadra più bella d'Europa secondo me. Non la più forte, ma la più bella certamente. E ci sentimmo e tu dicesti: non voglio tirare il freno. So che rischio, ma vedo le loro facce, vedo che si divertono e quindi non voglio tirare quel freno. Non fu così, si arrivò vicino al traguardo, che traguardo vuol dire playoff. Quest'anno come la vedi?
Beh, presto da giudicare, abbiamo fatto tanti cambiamenti in organico, abbiamo puntato su un pacchetto di giocatori che possano portare quello che a nostro giudizio serve in una stagione così lunga e impegnativa, complici gli infortuni e forse delle valutazioni errate sui tempi di recupero di giocatori come Grajulis e Keko, reduci da interventi chirurgici, la squadra è ben lontana da aver fatto vedere quella che sarà la sua fisionomia finale, definitiva. Quindi mi astengo da giudizio, dico che ci stiamo preparando a dispetto delle difficoltà, dico che si sono percepite evidenti dei miglioramenti pur nelle mancanze che ancora esistono in termini soprattutto di consistenza e continuità, però un gruppo che lavora bene assieme, che vuol usare ogni momento per dimostrare di meritare l'opportunità che ci è stata data per chi è tornato e per chi è arrivato. Quindi sì. Vediamo, ci prendiamo un po' di tempo per dare dei giudizi definitivi, ma c'è una buona atmosfera in squadra e spero che la partita di venerdì confermi che stiamo generando dei miglioramenti indispensabili per essere competitivi a questo livello.
Sì, no, l'atmosfera della squadra si leggeva facilmente anche l'anno scorso, Pierluigi.
Sì, ma insomma c'è un'energia straordinaria e il coach ha molto, secondo me, a che fare con questa energia. Volevo chiederti qualcosa su Clyburn, nel senso che insomma il talento è gigantesco, quali sono le prime impressioni? Trapani non è stata una partita facilissima da questo punto di vista, ma siamo all'inizio, quindi proprio che sensazioni ti ha dato? E poi il tema del lungo, perché insomma è accennato al discorso di Gradulis e soprattutto di Kekoc, insomma si parla... Lo vorrei, cioè voglio dire, se fra 5 minuti di telefono ti dicono che c'è un lungo, non ti darebbe fastidio oppure è a posto così?
Allora andiamo per gradi. E qui il Clyburn, un giocatore che abbiamo voluto per ciò che rappresenta, per il suo vissuto, per il fatto di poter essere, per caratteristiche tecniche e morali, una giusta soluzione per quella che era la nostra idea di avere la possibilità di schierare quintetti dove la sua versatilità lo renda come principale, secondo, terzo giocatore in grado di creare vantaggi. Ha sorprendentemente affrontato questo precampionato a dispetto dell'assenza di molti dei nostri giocatori di riferimento come Bellinelli, Schengeli, ha affrontato questo precampionato per guadagnare prima possibile leadership all'interno della squadra, del gruppo. Non ha saltato un singolo allenamento, non ha saltato una singola gara del nostro precampionato. Io spero che abbia accumulato anche quella base di lavoro che diventerà preziosa nel proseguo di stagione. Il suo esordio in Supercoppa è stato decisamente promettente. C'è stato un finale di partita contro Milano dove forse lui, complice anche l'infortunio che ha patito, non lo ha visto assoluto protagonista, pur avendo avuto nelle mani il tiro libero della possibile vittoria e l'ultimo tiro del tempo regolamentare. E con Trapani, onestamente, una partita dove lui ha faticato a trovare il suo ritmo uscendo dalla panchina e forse non avendo chiaro che comunque il nostro è un campionato durissimo dove ogni avversario merita grande rispetto. Le ultime sue stagioni in Turchia con l'Efes e in Russia con il CSKA non penso lo abbiano aiutato a capire il valore che ha un campionato domestico come quello italiano, ma è talmente intelligente che sia da molto velocemente. Venerdì probabilmente lo vedremo nella sua versione migliore, quello è quanto tutti ci auguriamo. Porta, come detto, in dote le sue caratteristiche tecniche, è un giocatore molto versatile, si può muovere indifferentemente dal ruolo di playmaker fino a quello di ala forte, una quoziente cestistico molto elevato e soprattutto quando schierato insieme a giocatori come Morgan e Tucker deve essere l'elemento che facilita il loro inserimento in un contesto di gioco che ancora gli è poco conosciuto. Ha fatto un lavoro egregio dal punto di vista difensivo fin dal nostro primo allenamento per far vedere a tutti qual è il livello di fisicità e intensità richiesto per le ambizioni che ha un club come Bologna e per un giocatore con la sua, con il suo curriculum determinante dare esempio. Per quanto riguarda il lungo, siamo in una situazione di emergenza. Non ho nascosto il fatto che la presa di coscienza che c'era la base delle valutazioni errate sui tempi di recupero di Gražulis e Kekoc ci costringa a guardare ad alternative. Il club non ha risorse economiche ad oggi per pensare di fare un extra budget o la possibilità di aprire budget per garantirci un altro giocatore, ma il nostro lavoro di scouting non si interrompe, quindi siamo ancora lì determinati a vedere se si possano creare delle opportunità e poi la palla passerà al club che, come detto, verifica ogni giorno le difficoltà che stiamo incontrando. La scorsa settimana nella semifinale di Supercoppa Toko Schengeli ha patito un infortunio che non siamo riusciti a tamponare, nel senso che gli abbiamo chiesto lo sforzo di giocare il secondo tempo contro Napoli e lo ha fatto in modo egregio. Ha voluto, a dispetto della condizione, giocare la finale di Supercoppa e al termine di quella ovviamente siamo stati costretti a degli approfondimenti che hanno rivelato l'entità dell'infortunio. Da lì sono stati 10 giorni di inattività, terapie, recupero. Quello accaduto a Toko può accadere a qualsiasi altro giocatore, certo, può accadere in qualsiasi momento, e noi oggi non abbiamo le risorse all'interno del roster per supplire a un piccolo banale infortunio come questo. Siamo stati costretti a giocare a Trapani in emergenza nel finale di gara con Diouf, problemi falli, Zizic con qualche difficoltà a tenere più minuti, addirittura con e senza Toko, con Nicola Achele nel ruolo di 5. Non credo che sia la via verso il paradiso, nel senso, non siamo una squadra che aspira all'eccellenza, dobbiamo proporci con un organico che ci permetta di rispondere ad ogni necessità. Siamo creativi, siamo versatili, ma dobbiamo anche proteggere la squadra per evitare che si incappi in periodi come è accaduto un anno fa, dove abbiamo sovraesposto alcuni dei nostri giocatori, e questo lo abbiamo pagato in termini di condizione generale.
Assolutamente, bello parlare con te perché è tutto molto chiaro e poco non detto, poco da, insomma, da leggere.
Andiamo a Palazzo Genta, andiamo in 15.
Grazie Luca, buon lavoro coach.
Buon pomeriggio.
Dimmi,
ciao coach. Niente, ti volevo salutare.
Cosa? Ah, volevi salutare cosa?
No.
Chi?
Beh. No, tu mi stavi salutando.
Sì, ti stavo salutando. Sì, perché c'ho
la canzone l'hanno preparata?
No, non lo so. No,
niente, vabbè, comunque, vabbè, non vabbè, uguale.
No, ma poi tanto
vabbè,
dopo,
uguale. Domani c'è l'Olimpia, però, alle 7.
A Monaco, Monte Carlo.
Domani sera c'è la la festa della Lega durante la festa.
Io mi porto iPad, tablet, computer casomai.
Dai, non fare il solito sociale, su, si porta la porta.
Ti conosco.
Non fare la sociale, dai, 25 anni dobbiamo festeggiare.
Ti nascondiamo in un angolino, ma dopo le 10:30 ci siamo, ci presentiamo.
Ma alle 7 fra l'altro Olimpia, quindi vabbè, magari le partite della sera le possiamo pure vedere dopo. Insomma.
Ciao Piero.
Va bene.
Ciao,
vai. L'abbraccio.
L'abbraccio anch'io. Ciao.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast. Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati.
Che avventura, stiamo partendo per Liverpool, dove il Bologna giocherà in Coppa dei Campioni contro quella grande squadra, una grande emozione. Oh, sveglia, si parte! Ciao.
Dunque, abbiamo parlato di Cremonini, di Lucio Dalla, questo Gianni Morandi che sta andando a Liverpool, Davide Chinellato, corrispondente della Gazzetta dello Sport in Inghilterra. Buongiorno, ciao Davide, siamo un po' in ritardo.
Ciao.
Siamo un pochino in ritardo con l'appuntamento che avevamo con te perché Sinner ha perso, Luna Rossa ha perso la regata e ci siamo così consolati parlando di basket con Luca Banchi, quindi perdonami il ritardo.
Ci sta.
Come la vedi l'Eurolega? Così te lo chiedo di sfuggita.
È una stagione importante, tra l'altro, no? 25esimo anniversario. Sembra che domini Atene, però speriamo che le due italiane ci regalino qualcosa di bello.
Sì, pure Sparta turca non è affatto male, perché il Fenerbahce, ad esempio, ha fatto uno squadrone. La solita mi sembra sono tutte piuttosto attrezzate. Senti, invece Bologna in viaggio a premio a Liverpool, dove ci sarai anche tu. Leggevo che Zirkzee, forse l'hai scritto tu, è passato a salutare i compagni in albergo, credo con lacrime e nostalgia, visto cosa sta facendo lo United.
Sì, è successo ieri sera, è venuto qui con il permesso dello United, diciamolo subito, sennò come hai detto tu, lo United è in una situazione tale per cui ogni briciola diventa una crisi. È venuto a salutare i compagni, è stato un'oretta a rivangare i vecchi tempi e a fargli in bocca al lupo, perché ovviamente questa trasferta a Liverpool per il Bologna è qualcosa di storico.
Sì, è un viaggio, insomma, è un premio per quello che ha fatto la scorsa stagione, sai, quelle trasferte, insomma, l'Atalanta ne ha vissute diverse negli ultimi anni sui campi iconici del calcio europeo, e questo è un premio per il Liverpool. Onestamente, Liverpool di questi tempi non mi sembra tanto giocabile per il Bologna.
Onestamente no, Il Liverpool ha perso solo una volta quest'anno in casa con Forest, è la prima partita in casa in Champions della stagione dopo un anno di assenza. Slot ieri ha detto chiaro che non bisogna sottovalutare il Bologna, che comunque è una squadra che si merita tutto il rispetto del Liverpool per quello che ha fatto l'anno scorso, per quello che sì. sta facendo quest'anno, ma allo stesso tempo vuole vivere una notte di Champions ad Anfield con tutto quello che ne consegue, nel senso niente errori, niente sbagli, e Bologna ha fatto più o meno a pezzi. Tra l'altro stiamo vedendo un sacco di gol in questa Champions, questa sì. è la teoria, pure, poi pure la
troppi,
pratica
pure troppi secondo me.
Questa è la teoria. La pratica era pure che l'anno scorso, quando l'Atalanta è venuta qui a giocare i quarti di finale di Europa League con Liverpool, doveva andare allo stesso modo, e poi abbiamo visto com'è andata. Non credo che questo Bologna valga l'Atalanta dell'anno scorso, però.
No, non lo credo nemmeno io. Senti, ma invece tornando a intanto Calafiori si è preso il cuore della miglior squadra d'Inghilterra fino a questo momento, che è l'Arsenal, che ieri sera ha dato una lezione abbastanza memorabile al Paris Saint-Germain. Il City è andato sul velluti, due duellanti, Guardiola e Arteta, che sono scazzati nell'ultima occasione, saranno contenti tutti e due. Invece io sono qualche giorno che ti voglio chiedere del disastroso United di Zirkzee. Ho visto il primo tempo di United Tottenham, dopo due minuti il Tottenham ha segnato, dopo tre minuti ha preso il palo, dominava, e cioè, ma come può lo United andare avanti così?
È una bellissima domanda che si stanno ponendo tutti. È una squadra che sembra non avere né capo né coda, nonostante comunque Ten Hag sia in sella già da tre stagioni, che va indietro invece di andare avanti. Qui l'idea è che comunque sia la dirigenza che lo spogliatoio siano ancora dalla sua parte, nonostante tutto, nonostante i giornali che continuino ogni giorno a fare un nome nuovo per la sua sostituzione immediata, quello di oggi di Southgate, ieri si era parlato anche di Simone Inzaghi.
Ho sentito anche Allegri, ma cosa dicono gli United? Guardate, non ha ancora ammazzato nessuno, quindi lo teniamo. L'unica motivazione.
No, l'idea è che non vogliono fare gli errori che hanno fatto in passato di smantellare tutto. L'idea è che questo sia l'anno uno del progetto Ineos. Hanno scelto Ten Hag all'inizio stagione e finché le cose non vanno malissimo malissimo vorrebbero andare avanti con lui. Però domani lo United gioca a Porto in Europa League, domenica gioca in casa dell'Aston Villa. È chiaro che se dovessero arrivare due figuracce, e per come hanno giocato con il Tottenham non mi sorprenderebbe, con la sosta di mezzo è anche possibile che tutta questa idea di stare vicino a Ten Hag cambi all'improvviso.
Sì, un'idea ce l'ho anch'io: non spegnere il telefono nei prossimi giorni. Ciao Davide, grazie.
Ciao.
Grazie a Davide Achirellato, Gazzetta dello Sport. Tra poco altra regata di Luna Rossa che vi racconteremo nei GR, perché noi adesso abbiamo finito. Claudio Schettone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia. Ci sentiamo domani alle 2.